Abbiamo perso, abbiamo sofferto insieme, abbiamo vinto e abbiamo gioito insieme. Le emozioni che abbiamo vissuto ci rimarranno dentro. Avete messo il fuoco nel mio cuore e rimarrà sempre acceso e non vi dimenticherò. Grazie.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati Weekend di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Pensando che ha una gomma molto più usurata. Stroll ha già preso Alonso.
Allora, pensavamo di essere qui a quest'ora a raccontarvi un Gran Premio di Monte Carlo appena finito e magari a darvi qualche grande notizia. Invece mancano ancora 14 giri alla conclusione di questa corsa che ha subito un ritardo. Poi vi spiego perché, per chi non l'avesse visto o non lo sapesse. C'è Leclerc in testa a un secondo e quattro su Piastri, terzo è Sainz a 3,5 secondi da Piastri e quarto è Norris a 1,2 secondi dal ferrarista, staccati Russell, Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Albon e Gasly. Quindi la situazione è questa: i primi quattro non hanno cambiato le gomme, corrono con le hard fin dalla ripartenza della corsa e dunque la situazione è questa. Giovanni Capuano, ciao.
Eccomi, e quindi dobbiamo restare ancora per un quarto d'ora più o meno con le dita incrociate.
Beh sì, il senso è quello, ma questa situazione si è verificata per completezza di informazione perché nel primo giro, subito dopo il via, c'è stata una grande carambola innescata da Magnussen che ha coinvolto il compagno di squadra Hülkenberg, ma più di tutti Perez, che ci ha rimesso la macchina, è rimasto solo l'abitacolo intatto, un urto tremendo e quindi di lì un 44 minuti di attesa per sgombrare la pista prima del nuovo via. Umberto Zapperoni, buongiorno.
Ciao, buongiorno ciao a tutti.
Senti, ancora in divenire cosa sta dicendo questa corsa, al di là del cantare buone notizie per il momento per la Ferrari?
Ma quello di cui aveva bisogno Leclerc era una gara normale, e alla fine, dopo quello che è capitato al primo giro, si è trasformato in una gara ancora più normale e inaspettata del solito, addirittura senza il cambio gomma, che comunque avrebbe potuto complicare un po' per le strategie e la vita del leader della gara. Invece tutto sta filando liscio, lui sta facendo il ritmo che desiderava, neanche troppo esasperato, perché se tu vedi che lui gira in 1.17, 1.18, il giro più veloce appena fatto da Lewis Hamilton è sull'1.14, vuol dire che ha un ampio margine di miglioramento,
che ha cambiato le gomme.
Sta viaggiando in tutta tranquillità, è proprio la gara che forse si augurava. Noi magari ci annoiamo un po' perché è un trenino che è cominciato così e rischia di finire così, però insomma mettiamoci nei suoi panni: fare 78 giri comunque a Monte Carlo con Piastri sempre più o meno negli specchietti non è una cosa semplicissima, e quindi forse la maledizione di Monte Carlo che lui aveva addosso si sta piano piano svanendo all'orizzonte.
12 giri, beh, non ci annoiamo per nulla, no? Tu tanto annoi, Giovanni?
No, ma io, guarda, normalità è la parola chiave, è vero, è tutto molto noioso, ma siccome c'è in testa una rossa per noi è anche divertente, e in questo ammettiamo di essere assolutamente tifosi e campanilisti, però uscendo un attimo da questa cosa e ricordando anche nelle stagioni passate tante volte che cosa è successo quando la Ferrari e soprattutto Leclerc avevano dato l'idea di poter arrivare in fondo per primi e chiudere il cerchio, tante volte era mancata proprio la normalità. Ecco, se fra un quarto d'ora noi siamo ancora qui a parlare di una gara normale, banale, dove in fondo non è successo nulla di particolare, dove nessuno si è incasinato, non c'è nessuna scelta del muretto, non c'è nessun evento esterno che cambia il corso delle cose, insomma una cosa normale, come è capitato mille volte anche Verstappen dentro il suo legittimo dominio di queste stagioni, beh, insomma, io dico che dobbiamo essere soddisfatti per una volta.
Sì, anche perché la più anacronistica delle piste non ha ormai più nessun valore tecnico, no Umberto, questa pista?
No, assolutamente, la gara degli autobus. Ho detto che tu ti esalti a sabato, perché quello che vedi in qualifica, certo, questi ragazzi a sabato è qualcosa che fosse soltanto veramente a Monte Carlo riesci a fare, perché sfiorano i muretti, vanno a un millimetro o fuori, qualche volta lo toccano anche i guardrail e fanno delle cose sensazionali. Certo, poi la gara della domenica molto spesso rischia di diventare qualcosa di un trenino dall'inizio alla fine. Insomma, sarebbe quasi da dire a Monte Carlo, dopo le qualifiche assegniamo anche la Coppa della Vittoria e chiudiamo la lì, perché o facciamo un'altra sessione di qualifiche, insomma divertiamo, per le qualifiche sono entusiasmanti, la gara sai che nella normalità, che è quello che ci auguravamo insomma col cuore della ferraristi dall'inizio di questa domenica, nella normalità sai che non succede praticamente nulla, insomma, quindi abbiamo visto due sorpassi di Bottas e due sorpassi di Stroll, cioè pensa a te, l'entusiasmo è stato questo, però insomma quando hai una rossa là davanti non ci si annoia più di tanto, diciamola così.
No, ma ecco, su quello invece, Carlo, che è successo nelle prime curve, io mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Umberto, anche perché coinvolti piloti di grandissima esperienza. Ora Monte Carlo è tutto quello che avete raccontato voi, molto glamour eccetera, ma anche enormemente pericoloso, e io credo che oggi si sia veramente andati oltre.
Si è andati oltre, secondo me la responsabilità di Magnussen è chiara, perché lì a Monte Carlo non passi, tu vai a infilarti tra il guardrail e la gomma di Perez e sai che lì non passi, insomma, e con uno che ha già 10 punti sulla patente rischia di essere sospeso, io credo che oggi avrebbe dovuto scattare qualcosa come una sospensione per la prossima gara, insomma, perché ha rischiato veramente troppo in un posto dove sinceramente non ci puoi passare. Mentre quello che è capitato alla primissima curva tra Sainz e Piastri, un classico incidente di gara, Sainz ci ha provato e alla fine ha toccato la McLaren, si è sgonfiata la gomma, è stato veramente fortunato, perché in una gara normale lui finiva lì e ciao podio, invece così è ancora lì.
Sì, ragazzi, però c'è proviamo a estrapolare un dato politico mentre mancano 10 giri e la situazione è quella che vi ho detto. Ora Leclerc ha aumentato il vantaggio su Piastri portandolo a 2 secondi e 9. Sainz sta facendo una splendida gara, ma mi ha colpito ieri il fatto che abbia detto il nostro obiettivo qui è vincere con Charles, no? Che è una dichiarazione che non avevamo sentito molto spesso in passato, ma mi sembra che l'aria sia profondamente cambiata. Ma al di là di questo, il dato politico, torno da te Giovanni per sapere cosa ne pensi e poi coinvolgiamo il direttore, è che comunque la Ferrari sta facendo un meraviglioso weekend in testa dall'inizio, ok. Verstappen in grande difficoltà è sesto, e è partito sesto e lì è rimasto su questa pista particolare dopo le prove di ieri e quell'errore. Le McLaren continuano ad andare molto molto forte.
No, ma guarda, se io posso provare a sintetizzare il dato politico, che nelle ultime 3 gare la Red Bull ha fatto 2 podi, un primo e un secondo posto con Verstappen, che per la terza gara di fila, o meglio nelle ultime 3 gare vince una sola gara, perché di fatto ha vinto solo quella di Imola, mentre negli Stati Uniti e oggi a Monte Carlo, adesso mancano 10 giri, ma perché vinca Verstappen deve veramente succedere qualcosa di clamoroso, quindi noi che ci siamo abituati e per 20 gare abbiamo visto sempre vincere di fatto Verstappen, oltre che la Red Bull abbiamo visto e celebrato migliaia di doppiette della Red Bull eccetera, ci stiamo quasi abituando a qualcosa di differente. Dopodiché bisogna capire quanto tutto ciò sia casuale, perché ad esempio ieri Verstappen ha commesso un errore e questo in una pista come Monte Carlo ti condanna a fare una gara più o meno da dove parti, quanto sia frutto del miglioramento di McLaren e Ferrari, e quanto aggiungo che in una stagione che tu avvii con il casino che abbiamo raccontato all'interno della Red Bull, nel medio periodo comincia a pagarne le conseguenze, perché un team, un'azienda che funziona non bene come un orologio svizzero come in passato evidentemente non può dare gli stessi risultati, il che ci porta a dire che succede nella seconda metà della stagione, e questa è la domanda.
Ma sicuramente il passo avanti di McLaren e Ferrari c'è stato, e non permette più a Verstappen di correre con il braccino fuori in tutta tranquillità. Deve andare a prendersi dei rischi, e abbiamo visto che prendendosi dei rischi ogni tanto può sbagliare anche lui. Queste sono piste particolari, le ultime che abbiamo visto. In Canada alla prossima gara avremo una controprova ulteriore, però mi sembra che ci sia un gruppo che si sia molto ravvicinato. Lo fa vedere anche dove è Perez, che non era entrato neanche è uscito addirittura in Q1, quindi vuol dire che la Red Bull in questo momento sta perdendo e ha perso qualcosa. Lo stesso Max, che di solito parte lento al venerdì, però poi al sabato riesce a mettere a posto la macchina, in questo weekend non è riuscito a ottenere il massimo dalla sua Red Bull. La conferma delle McLaren è importante, perché abbiamo visto che su piste comunque diverse, come le ultime tre, la McLaren è lì. La Ferrari si sapeva che in questa gara aveva qualcosa da giocarsi, grazie a Charles, che a Monte Carlo aveva qualcosa di in più da dare, e la pole è tanta, tanta roba sua. Però ecco, io credo che a questo punto forse quello che all'inizio sembrava un mondiale noiosissimo può diventare un mondiale interessante, con Max sempre favorito perché il vantaggio rimane, però magari entra in gioco un mondiale costruttori che prima sembrava appannaggio della Red Bull, adesso la Ferrari si avvicina, e soprattutto tre vincitori diversi nelle ultime tre gare era anni che non li vedevamo, quindi
sono i tempi di reazione della Red Bull che mi sembrano siano enormemente cambiati rispetto alle ultime due stagioni. Intanto Piastri ha un po' mollato Leclerc, o Leclerc diciamo ha salutato la compagnia, 6 secondi e mezzo di vantaggio,
ma soprattutto
diciamo che se fossimo su una pista normale diremmo che viviamo gli ultimi 7 giri di attacco di Sainz a Piastri, che perché è sotto il secondo, poi siamo a Monte Carlo ed è quasi una sentenza.
Sì, però non puoi pensare che vada a rischiare, compromettere tutto con una safety car e qualcosa del genere, insomma, quindi credo che sì, che non ci saranno attacchi dietro, almeno tra i primi, insomma, perché
rischierebbe di rovinare la frittata anche chiaro.
Dopo le dichiarazioni di ieri che facevi notare e che comunque hanno un senso, vuol dire che c'è ancora armonia tra i due in squadra,
ma più di prima secondo me,
forse più di prima, insomma, che Sainz va a ricambiare quello che aveva fatto l'anno scorso, ad esempio a Singapore Charles, che aveva protetto la sua vittoria, insomma. C'è un'armonia che bisogna dare merito a Vasseur, è riuscito a mantenere, nonostante tu abbia un pilota giubilato a fine anno e un altro in arrivo, e mi sembra, e tra l'altro con la preoccupazione di Sainz, in questo momento non ha ancora trovato una vera scuderia per la prossima stagione, perché questo per lui comincia a diventare un po' un problema.
Certo. Grazie Umberto, grazie direttore.
Grazie a voi.
Ciao,
finale,
ciao, un abbraccio. Ciao. Allora, mancano 6 giri, anzi 5 e mezzo, alla conclusione. Leclerc ha ora 8 secondi e 3 di vantaggio su Piastri. Tenete le dita incrociate, sì, ma la situazione è questa.
Piastri si è piantato. Perde mediamente un secondo al giro e anche qualcosa in più.
Non possiamo dimenticare
c'è da capire se c'è qualche ragione. Poi è chiaro che diventa insuperabile, però sta perdendo di fatto un secondo e mezzo al giro.
Sì, ricordiamo, i primi 4 erano le gomme con cui sono partiti, cioè le hard, perché l'incidente ha permesso a tutti di smarcare la casella dei pit stop obbligatori, dunque arrivano alla fine con queste gomme. E poi questa può essere anche una notazione: la Ferrari, che ha sempre avuto un problema di consumo gomme, degrado gomme eccessivo, in questo caso non lo sta avendo. Dunque, naturalmente vi raccontiamo il finale della corsa, ma parliamo anche di quell'altra corsa, quella che abbiamo visto in precedenza a Barcellona, subito dopo una pausa.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Macumbe, che non lo volevano mai meglio di quinto in questa gara. Solo un matto attacca e sorpassa in curva 5, dove ieri ha messo un piede nella tagliola.
E beh, questa può essere
Vai.
Ieri mi sono stato un po' sui coglioni. Ieri mi sono steso per averla fatta più piano. Quindi ho detto, se devo superarla, supero lì, che tanto posso esagerare un po' di più.
Quindi hai avuto la lucidità di non farti condizionare dal fatto che fosse proprio il punto dove eri caduto ieri, che sono magari quelle cose.
L'ho scelto anche un po' apposta. Volevo sfatarla. In generale volevo sfatare proprio il mito che non finisco le gare qui, quindi ci voleva.
Dunque, cura omeopatica per Pecco Bagnaia, in questa che rischia di essere una domenica rossissima, 75 giri percorsi sui 78, Leclerc che ha ormai un vantaggio incolmabile su Piastri, 8 secondi e 8, e poi Sainz, Norris attaccati a Piastri. Questo è il senso. Intanto, Carletto Perna, ciao.
Ciao ragazzi, dal caldo di Barcellona, un'ottima gara. Bella come sempre, ormai, dai, con un Bagnaia che ha fatto rivedere che poi non c'era nemmeno bisogno, anche se poi questa era, come diceva lui, una pista maledetta. Ha sfatato un po' questa pista, ha vinto alla grande da campione del mondo davanti a un Martin che secondo me incomincia un po' a accontentarsi, visto i punti di vantaggio che ha, fino a che può accontentarsi. È il solito Marquez che è partito da quarta, quinta fila, rimonta. Vedo la Costa che come rookie fa i suoi errori,
ci sta,
pur andando fortissimo, ma come rookie ci sta. È una direzione gara che ha rovinato la gara a Enea, perché l'ha penalizzato quando era Alex Marz che gli è andato addosso, e non ha fatto sbagliando nel primo, nel secondo long lap, gli è andato i 30 secondi, poi si è fatto un ricorso e hanno risposto dicendo che ha ragione ma non possono fare niente. E allora guardatevi le immagini durante, bisogna che le squadre si mettano, perché può capitare a tutti una cosa del genere.
Sì,
però vabbè, Mastellini, ci sta.
Corso onestamente grigio, al di là di questo episodio, vedo Mbappé con la bandiera in mano a Monte Carlo. Però quanto alle moto, Giovanni, non so se hai avuto anche tu la sensazione, dopo l'errore di ieri di Bagnaia, quella caduta mentre era in testa, ieri io ho pensato, quest'anno la cattiveria, la determinazione per vincere il mondiale ce l'ha Martin e non Bagnaia. Oggi ha fatto un garone.
Sì, direi che è stato un po' il contrario.
Ed è la seconda volta che lo fa, però spalle al muro. Ed è vero che Jorge Martin è troppo presto per fare il ragioniere, anche se i punti di vantaggio sono interessanti e la cosa da evitare come la peste sono gli zero. Però è anche vero che Pecco non può continuare a buttare via le sprint race, perché questo oramai abbiamo imparato dall'anno scorso, un campionato che si costruisce nella classifica con una percentuale importante di punti che vengono dalla gara del sabato, e non si comprende per quale ragione Pecco Bagnaia corra sempre ad handicap. È un problema che prima o poi dovrà risolvere, perché non ci si può poi prendere sempre il rischio la domenica o la va o la spacca, come ha fatto con Marquez nel duello in Spagna, come in parte ha fatto oggi andando a prendersi quella curva 5 col sorpasso a Martin, anche se ne aveva di più nel finale. Quindi diciamo che Pecco Bagnaia si è rimesso in piedi da una posizione un po' scomoda che si era costruito. Però la sua stagione, io non so cosa ne pensa Carletto, fin qui, pur con i 3 successi, è una stagione da 6,5, non di più, non ancora da campione del
mondo. Sono abbastanza d'accordo con te, forse gli do 7, ma esagerando, perché è una simpatia per lui, però devo dirti la verità che da campione del mondo un po' più costante devi esserlo in alto. I zeri fanno male, hai ragione tu sulle sprint race, ormai fanno la differenza anche questi punti, che non sono tanti ma non sono nemmeno pochi. E quindi, però secondo me Bagnaia per il mondiale c'è, questo è importante, ha dimostrato che c'è, che nei momenti difficili, che non dovrebbero esserci ma ogni tanto capitano, lui tira fuori gli artigli e si mette a posto. Io lo vedo, gli ho parlato anche dopo gara, l'ho visto sereno.
Carletto,
sì.
Posso interromperti un attimo, perché è un momento troppo bello.
Come
sentite,
no?
Qua
sono in salita, vai. Prendeva l'autobus per andare a scuola al casinò. Adesso
siamo all'ultimo giro qui, siamo all'ultimo giro,
sentiamo per guardare correre le monoposto di Formula 1 sulle sue strade, dove è nato nel 1997, dopo papà Hervé scomparso 7 anni fa. Quell'ultima bugia, ho firmato per la Ferrari, non era ancora vero. Quella bugia non stava bene per accompagnare papà alla pista di kart della famiglia Bianchi a Brignol per provare la prima volta un kart. È un boato Monaco, la piscina, l'uscita, l'ultima volta, la Rascasse in salita, a casa tua Charles, a casa tua Charles, a casa tua Charles, a casa tua Charles, Charles Leclerc vince il Gran Premio di Monaco per la prima volta in carriera.
Mica male, Carletto. Ho fatto
però,
bene.
Però, però le due rosse, nuvola rossa e Ferrari rossa.
Appunto, è una bella suggestione.
Che domenica, direi di sì per i motori italiani, penso un tantino. Cosa ne dite, ragazzi?
Stiamo
dominando da tutte le parti.
Molti saranno annoiati oggi a Monte Carlo, che è una corsa un po' sui generis. A me piace molto, ma ormai non ha più senso. Però, ragazzi, questa è tanta
che...
roba.
Sì, devono fare la pagina d'argento della Gazzetta dello Sport con scritto i due vincitori e le due case vincitrici, sarebbe logico. Beh, ragazzi, meno male, ma guarda, è bene per tutti, perché anche qui oggi a Barcellona c'era pieno di gente, come ieri, hanno ribattuto il record che avevano gli anni scorsi anche qua. Quindi vuol dire che tutto questo sta funzionando. E se sta funzionando, che divertiamo la gente, che la gente si diverte, venga a vederci. Cosa ne dici, Carletto?
Ma per carità, cioè, la differenza è che per la Ferrari questa è una roba da è tantissima roba da orgasmo. Per la Ducati, la Ducati, ragazzi, Giovanni l'ha detto molte volte,
ormai è il campionato monomarco.
Ragazzi,
è quasi
abitudine, ma è un terzo ogni gara, vedete? Ogni volta Ducati fa primo, secondo e terzo, il podio è quasi sempre suo. Vedi tu, cioè, così non sai cosa fare.
No, abbiamo belle visto. Tu, chiudiamo il discorso su Bagnaia, ragazzi. Io continuo a vedere molto favorito Martin, anche se oggi Bagnaia, vado da Giovanni e poi chiudo con Carletto, anche se Martin ha confermato la tendenza a gestire meno bene le corse e i vantaggi rispetto a Pecco Bagnaia, che in questo è un professore.
Sì, è vero, ed è ancora lunghissima, però diciamo che io ripeto quello che ho detto prima: non ti puoi costringere sempre spalle al muro, quasi come se fosse l'ultima occasione, siamo soltanto a un terzo della stagione. Quindi Jorge Martinez sta dimostrando, se tu prendi anche la seconda metà della stagione dell'anno scorso e l'attacchi a questa con una certa continuità, ti rendi conto che quasi il pilota più veloce in pista con costanza è lui, e questa cosa, se la proietti sui prossimi mesi, ti può dare un'indicazione. Secondo me l'indicazione, il dato politico che dà il weekend di Barcellona è che Pecco Bagnaia ha bisogno di cambiare passo se quest'anno vuole tenersi dietro Jorge Martin, perché quello che sta tenendo fino a qui, e non è solo una questione di punti che leggiamo nella classifica, continuità. Adesso sono 39 quelli di svantaggio, è un passo che non è sufficiente, non è un passo da campione del mondo.
Certo, Carletto.
Sì, ha ragione, diciamo devi vincere, devi giocarti come minimo i prossimi Gran Premi vincendo e sperando che faccia meno punti Martin, se no la rincorsa diventa difficile. E come dice giustamente Giovanni, non arrivare come le spalle al muro, come poi c'era arrivato Martin l'anno scorso all'ultima gara, se ti ricordi. E questo non va fatto in ogni modo, anche se per lo spettacolo sarebbe più bello. Io confido molto che Bagnaia possa vincere adesso diverse gare. Per me questa gara di Barcellona è stata fondamentale, come è stata fondamentale l'anno scorso quando era caduto, che ha perso 3 Gran Premi, come fondamentale quest'anno che l'ha vinto. Speriamo di aver ragione.
Certo, vabbè, raramente hai torto. Ti abbraccio, ciao Carletto.
Grazie, ciao a tutti, ciao. Viva la Ferrari, la Ducati. Ciao ciao.
Grazie Carlo Perna. Ci fermiamo con Leclerc, che sta festeggiando in mezzo alla marea rossa dei meccanici e di tutti quelli che erano lì ai box, questa vittoria a Monte Carlo. Allora, un attimo di sosta e torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
pronti a dare tutto per provare a fare un'impresa che sarebbe davvero storica. Nessuna delusione, sicuramente una sana rabbia che è stata canalizzata negli allenamenti di questa settimana.
Onestamente penso che sia difficile che l'Atalanta, questa Atalanta che stiamo vedendo, non faccia i punti che le serviranno per arrivare fra le prime quattro posizioni. Anche la sconfitta del Bologna non ci fa essere molto ottimisti da questo punto di vista, però se dovesse essere Europa League saremo degni e rispettosi di questa competizione.
Io appena giro per Frosinone vado una rotonda, faccio una curva, vedo uno striscione e leggo difendiamolo con la finale grande, e allora ci arriva questo grande messaggio: non serve altro.
Quando ho firmato sapevo che ci davano tutti già per morti. Mi aspetto l'ultimo sforzo, perché è una montagna da scalare pazzesca, ma dobbiamo andare a mettere la bandierina sopra.
Mentre vi ricordo che Charles Leclerc è re di Monte Carlo oggi davanti a Piastri e a Sainz, gara che si è conclusa da poco. Questi sono i quattro allenatori che questa sera daranno l'ultimo battito agonistico del campionato con la lotta a salvezza, uno dei quali abbiamo sentito De Rossi in maniera indiretta giocando a Empoli, una gara che per la Roma non ha nessun significato. Andrea Mandorlini, buongiorno mister, ciao.
Buongiorno, ciao.
Naturalmente Giovanni Capuano, lotta a salvezza, quella messa peggio onestamente mister mi sembra l'Udinese.
Hai chiesto a me?
Sì.
Ah sì, ciao, ma messa peggio, sai, comunque l'Udinese, no, messa peggio non direi, dico, dal punto di vista tecnico è una squadra che sicuramente per il valore tecnico vale molto di più, però oggi è l'ultima giornata, quindi sicuramente adesso bisogna tirare fuori un altro aspetto, sicuramente è una prima molto difficile, forse non è uno scontro diretto,
certo.
Veramente ho sentito anche di Francesco, insomma, nel sottofondo, sicuramente una partita chiave, importante per una stagione, però credo, insomma, al di là di vantaggi o svantaggi, è una partita da noi, io non vorrei mai giocarla, e veramente auguro in bocca al lupo a entrambi, perché so, capisco il momento, è veramente una partita da batticuore.
Certamente è così, anche perché dall'altra parte Giovanni De Rossi mette molto le mani avanti, non ha torto, poi fa il suo mestiere, però pur in un campionato in cui abbiamo visto una grande regolarità, e questo è bene sottolinearlo, insomma, non mi sembra che la Roma vada a Empoli proprio in fiducia, no?
No, ma la Roma, io credo, guarda, De Rossi va ammirato per il modo con cui parla, perché De Rossi oggi avrebbe potuto raccontare di come il campionato abbia un finale discutibile con una partita che si gioca dopo la fine del campionato, con chi ha giocato dopo aver festeggiato un traguardo e ha perso l'ultima partita e mille altre storie. E invece lui si è semplicemente concentrato sui suoi, dicendo: noi onoriamo tutto e lavoriamo perché dall'anno prossimo non si debba essere qui ad aspettare che gli incroci dei risultati, che qualcuno ci faccia un favore per entrare in Champions League. Quindi va sempre ammirato dal punto di vista comunicativo. E dopodiché è chiaro che oggi tra Empoli e Roma la differenza di motivazioni è enorme. Io non sono neanche sicuro, e anzi lo voglio chiedere al mister, che sia sempre un vantaggio, penso a Frosinone Udinese, queste partite spareggio giocarle in casa per la pressione e la tensione che ti porti dietro. Il Frosinone ha il vantaggio del risultato in più, questo è evidente, ma alle volte, insomma, si gioca meglio spalle al muro.
Ma insomma sono d'accordo a metà, ma so,
detto prima, penso anche alla Salernitana di un paio di stagioni fa.
A me è capitato proprio giocare una partita. Scusa, no, mi è capitato proprio di giocare una partita così, quando ero ancora giocatore ad Ascoli, l'ultima partita in casa, Ascoli Cagliari, noi sotto di un punto e dovevamo soltanto vincere, quindi è stata una partita, quindi l'ho proprio vissuta sulla mia pelle, una gioia incredibile, però una partita veramente
all'ultimo
istante, e quindi ripeto, è una partita è difficile parlarne perché mi metto nei panni dei giocatori, dell'allenatore, è veramente tra virgolette un mezzo dramma sportivo, quindi speriamo, certo, speriamo che venga, diciamo così, venga il migliore, basta.
Certo, no? Mi sembra che l'Udinese stia ricalcando un po' la falsariga del Sassuolo, due squadre partite non per arrivare a combattere, sì, a quel livello lì, e che poi si sono trovate a combattere a quel livello lì, e a Sassuolo è andata male, vediamo cosa succede per l'Udinese. Mister, poi avanti Giovanni, ma io ti chiedo un pensiero per due tue vecchie amiche, l'Atalanta e il Verona.
Ma Atalanta, io anche lì parlo un po' di ricordi, ho giocato, ho vinto il campionato lì da allenatore, è un ambiente incredibile, penso che poi Giampiero ha fatto qualcosa di grande in questi anni, ha rivoluzionato un po' il calcio italiano con principi diversi, ed era giusto che arrivasse una vittoria importante, perché se lo merita lui, se lo merita la società, è un ambiente pazzesco, quindi credo che sia il coronamento non di un sogno ma di un lavoro che dura da tanti anni, quindi veramente sono veramente molto 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 contento. Ma il Verona altrettanto, pur cambiando la squadra completamente nel mercato di gennaio, ha fatto anche lì un capolavoro, quindi io sono stato lì tanti anni e anche lì è una piazza che ti spinge, ha spinto, e quindi complimenti alla società, al direttore Sogliano, che ha rivoluzionato una squadra quando sembravano quasi spacciati, invece hanno cambiato passo e hanno ottenuto una salvezza più che meritata.
Certo che Giovanni Mandolini quest'anno è andata bene, tutti i suoi vecchi amori,
sì, ma di forza, hanno regalato grande soddisfazione, ci attacchiamo anche lì.
Poi il primo amore ha fatto qualcosa di grande, il primo amore è una cosa incredibile.
Come vivi il passaggio di proprietà?
Con un po' di interrogativo, ancora non si sa, però insomma mi auguro che, è sempre così un po' strano questo passaggio, mi auguro che non succeda niente, ecco, diciamo così sottovoce, però insomma vediamo, adesso sicuramente siamo un po' tutti lì sulle spine, vediamo cosa succede, però quello che rimane è lì e quindi speriamo che non venga dissipato in poco tempo.
Nei confronti di Steven Zan che sentimento hai?
Ma guarda, io sono andato vicino per conoscerlo di persona, ma
da tifoso,
mi piace, mi è sempre piaciuto, no, mi piace proprio come personaggio, proprio un profilo molto tranquillo, molto almeno a me dal mio punto di vista, quindi mi è dispiaciuto tanto, io ho sperato fino alla fine che potesse continuare questa proprietà, però insomma era ormai segnato.
Sì, è così. Senti, io torno ad Atalanta e ti faccio invece questa domanda. A quanto pare Gasp resterà a Bergamo, si è parlato tanto di Napoli, si è parlato di belle donne che passano all'improvviso, si è parlato di un sacco di cose, di una Coppa Minta che può essere la conclusione di un circolo. Si è parlato di quest'ultimo contratto che Gasperini, a 66 anni, insomma, andrà avanti ancora tanto, ma non all'infinito. Quindi ha ancora un ultimo grande ciclo e decide di, a quanto pare, di restare a Bergamo. Come la vedi?
Benissimo. Non so, io lo vedo bene. Hai detto tante cose. Leggevo anche l'altro giorno un'intervista di Guardiola che diceva: non conta tanto l'età, conta vincere. Ecco, Giampiero ha vinto magari a un'età così, diciamo, però ripeto, un percorso che dura da tanti anni, un allenatore in cui credo che abbia trovato la dimensione ancora di più di quello che non ha trovato a Genova, ad altre parti, in quel di Bergamo, quindi una società che è sempre stata con lui, che condivide i principi, acquisti e quant'altro, quindi credo che meglio di lì si arriva. Poi l'età, come dicevo, non conta, però insomma fare bene gli ultimi anni, e credo che saranno questi, in un posto così tranquillo in cui puoi veramente fare il tuo lavoro in piena autonomia, credo che sia fondamentale.
Sì. Grazie mister. Grazie davvero.
Niente, grazie a voi.
Grazie Andrea Mandolini. Grazie. Allora, ci fermiamo per il traffico e poi facciamo un salto laddove Gasperini a quanto pare non andrà, cioè Napoli.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Mister Conte, vogliamo solo te. Tu devi essere il nuovo allenatore del Napoli. Ti stiamo aspettando a braccia aperte. Tutti noi tifosi, quelli veri, quelli di sempre, ti amiamo già. Già siamo contiari. Ti voglio bene a te. Ti aspetto a Napoli.
Così Nino Angelo mentre a Monte Carlo suona l'inno di Mameli. Siamo? La notizia è che tutti quelli della Ferrari se lo ricordano l'inno di Mameli, perché insomma che vincano tutte le domeniche. E oggi sì, però Leclerc a Monte Carlo davanti a Piastri e Sainz. Antonio Giordano, buongiorno.
Sono qua.
Senti, sull'attenti. Ma
sono sull'attenti.
A quanto pare daranno retta a Nino D'Angelo. Conte.
A quanto pare?
Daranno retta a Nino D'Angelo, che vuole Conte.
No. Direi di sì, e gli dedicherà un pezzo, qualcosa. Ormai sono tutti contiani, ho sentito in sottofondo, no?
Sì, a quanto pare.
Raramente un allenatore raccoglie un plebiscito. È stato gran ballottaggio fino a ieri, più o meno, con Gasperini. Direi un legittimo ballottaggio contro uno dei maestri del calcio che hanno nobilitato questa settimana con un'impresa storica. Poi la scelta di Gasperini ha definitivamente orientato De Laurentiis e il Napoli. E come dicono quelli bravi, siamo ai dettagli, chissà quanto lunghi.
A quanto pare, Giovanni, è previsto un incontro tra Conte e Manna nel giro di due giorni. De Laurentiis avrebbe dato l'ok e si parla di contratto triennale da circa 8 milioni di euro, parte fissa e bonus. Queste sono le ultime che escono.
A me incuriosisce più l'altra parte, perché insomma lo stipendio poi è soltanto una tessera del puzzle, e cioè l'impressione che De Laurentiis si assuma un rischio non so quanto calcolato, perché Conte è un allenatore che ti costringe ad alzare il livello e a farlo in maniera abbastanza rapida. Ti lascia poi un'eredità, ma ti lascia anche poi in una dimensione differente anche dal punto di vista economico-finanziario. Ora il Napoli, al di là dell'exploit anche dei conti dell'anno scorso, è un club che forse non può sostenere questa cosa sul medio e lungo periodo, ed è questa, e lo chiedo ad Antonio, è questo l'aspetto che mi interessa di più, mi intriga di più, cioè forse De Laurentiis ha scelto di portare il Napoli laddove non è mai stato, ma farlo con continuità,
con sacrificio anche dal punto di vista economico. Questa è una città, è una società sana, direi anche ricca, che vive nel benessere e che benessere ne avrà ancora di più, visto e considerato che molto probabilmente Osimhen andrà via, e non certo per una cifra che possa essere inferiore ai 100 milioni, forse neanche ai 130. Con questo che c'è, con le riserve, con quello che rappresenta il patrimonio tecnico che ancora rimane, c'è la possibilità di avviare un progetto. È un rischio, non so fino a che punto calcolato, è un rischio grosso. Esci da una specie di comfort zone, che era quella del progetto abbinghiato intorno a tante idee, ed entri in una dimensione nuova che devi scoprire.
Sì, però Antonio, fammi capire una cosa. Si va su Conte decisi perché Gasperini ha preso un'altra strada. Tra Conte e Gasperini come concetto ne passa, perché con Conte è una cosa. Gasperini è un allenatore diverso, che ti chiede cose diverse, che ha un progetto diverso. Non è che puoi dire o uno o l'altro, vanno bene tutti e due, non c'è uno, c'è l'altro.
No, assolutamente no. Però ognuno a modo suo rappresenta una garanzia tecnica e di personalità. Se devo leggere tra le righe, leggo un altro messaggio che De Laurentiis probabilmente sta inviando a se stesso. Dopo un anno di insuccessi clamorosi, di errori catastrofici, era arrivato il momento di affidarsi alle competenze, di riaffidarsi alle competenze, scusami, come era accaduto con Spalletti e con Giuntoli. E lo ha fatto attraverso una figura autorevole di primissimo piano che mette d'accordo soprattutto l'ambiente.
Sì, ma al di là dell'ambiente, però è una dichiarazione di impegno, in questo Giovanni ha ragione. No, Giovanni, cioè una dichiarazione di
no,
impegno.
No, ma io insomma, dunque, io penso questo molto rapidamente. Non va demonizzato quello che è Antonio Conte nel suo modo di approcciare il lavoro, anche dal punto delle riviste, dal punto di vista delle richieste al club. Però è un dato di fatto, è oggettivo, Antonio Conte costa, e non è tanto il suo stipendio, costa per gli impegni che fa prendere nel medio e nel lungo periodo ai club. Lascia un'eredità importante dal punto di vista tecnico, però il Napoli, che è una società ricca, e su questo Antonio ha perfettamente ragione, è una società che non ha margini di crescita al di là di qualche plusvalenza in più in meno. Io facevo questa mattina due calcoli, insomma, negli ultimi 5 anni la media del fatturato del Napoli è poco più di 250 milioni di euro, tanto per capirci. Inter Milan, che comunque fanno fatica, l'Inter ha fatto fatica a reggere l'impatto di Antonio Conte per 2 anni, sono società che come dimensione sono il doppio, e questa è una cosa che non è superabile nel medio periodo. Quindi vuol dire che De Laurentiis si assume da solo il rischio di fare questo salto, che certamente mette d'accordo tutta la piazza, certamente utilizza le riserve che ha messo via in anni di gestione oculata, ma secondo il mio punto di vista, sicuramente criticabile, rappresenta una sorta di all-in.
C'è da aggiungere una cosa: devono fondere le due teorie, le due tesi politiche, c'è quella di Antonio Conte con quella di una società che è stata spesso tra virgolette visionaria, cioè è andata a cercare magari dove altri non vedevano. Se hanno la capacità di assemblare i concetti che sono portanti, ci sono le possibilità affinché nasca una nuova idea di calcio a Napoli. Credo che le cose siano fattibili anche attraverso la presenza di Manna, che rappresenta qualcosa di nuovo. Però è chiaro che poi l'ultima risposta, più che al bilancio, la dà il campo.
Sì. No, ma il fatto è che quello che si diceva è che all'Inter stanno ancora finendo di pagare i conti di chi lasciati da Antonio Conte.
Sì, questo per dire, poi l'eredità che lascia dal punto di vista tecnico è evidentemente importantissima. Conte è fra i 2 o 3 allenatori italiani migliori. Però diciamo per il Napoli, se tutto sarà come sembra in questo momento, rappresenta un salto di qualità enorme ed importante. Poi, se posso, una piccola annotazione anche un po' polemica, se mi permettete. L'Inter, per tornare a vincere, si è presa il meglio che poteva della Juventus, si è presa Marotta appena è stato libero, si è presa Conte come acceleratore della cultura del lavoro, l'ha spiegato Marotta. Oggi il Napoli va da Conte, va da Manna, e io credo che questa sia la certificazione che per 10 anni di fila la Juventus non ha vinto per storie strane, ha vinto semplicemente perché avevano gli uomini migliori dentro il progetto migliore, e al di là di tutte le cose che poi sono state raccontate in questi anni, non solo a Napoli, il fatto che gli altri, per cercare di mettere in piedi un progetto vincente, si affidino agli uomini e alle idee di quella Juventus, io credo funzioni come certificazione.
Ma la certificazione del campo, e direi anche della storia, vale anche, e direi soprattutto per Massimiliano Allegri, che è uscito un attimo di scena, che tornerà in scena, perché per lui parla il percorso, la propria vita professionale, i propri successi, dentro poi una narrazione che è diventata tossica nel finale, ma che non ha alcun livello di tossicità, se mi permettete.
Senti Antonio, per chiudere, ha un senso parlare adesso che è ancora in ballo la questione di mercato? Cioè di idea, sì, di mercato che farà il Napoli?
Sì, ha un senso. Ha un senso, e il senso ce lo dirà Manna soprattutto. Come dicevate prima, credo che Napoli entra in una nuova dimensione, e però non potrà dimenticare la vecchia. Dovrà riuscire a conciliare le due filosofie, riuscire ad essere se stesso come è stato, cioè andare a cercare i Quara, gli Osimhen, ma anche gli altri, e poi magari metterci qualche uomo che possa, come dire, fidelizzare il concetto del calcio di Conte.
Sì, no, è tutto molto chiaro. A presto Antonio, ti saluto.
A presto. Grazie.
Grazie davvero ad Antonio Giordano. Sto continuando a vedere le immagini di Leclerc che festeggia a Monte Carlo. Tra poco iniziano anche un paio di partite che, beh, non credo avranno molto da dirci, no Giovanni?
Beh, una è però la famosa prima delle due partite dell'Atalanta, questa col Torino, sì. L'altra sarà il 2 giugno con la Fiorentina. Quindi diciamo che questa sera avremo un primo exit poll dalle 18 sulle speranze della Roma di agguantare la Champions attraverso il suo sesto posto, perché dovremo misurare lo strascico della festa per l'Europa League, lo strascico della stanchezza della finale di Dublino sull'Atalanta.
Sì, poi intrigante, no? Vedere come l'Atalanta risponde, perché l'Atalanta
anche
decide.
Perché il Toro si gioca tanto invece, sì, il Toro ha da giocarsi.
Il Toro sì, ma l'Atalanta sarà interessante capire l'atteggiamento, perché ha nelle sue mani la possibilità di mandarne in Champions 6 compresa se stessa o 5 compresa se stessa o 6 compresa se stessa. Quindi ci fermiamo per il GR e torniamo subito dopo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Abbiamo finito un ciclo di 2 anni, penso che meravigliosi, e la cosa più importante è che abbiamo portato insieme il Bologna sempre più in alto.
I cicli cominciano e poi i cicli che finiscono, e non è così semplice farli durare a lungo, e noi ci siamo riusciti, e quindi credo che sia la cosa migliore per tutti.
Io voglio riflettere, stare un po' anche da solo, pensare a tante cose fatte e sicuramente pensare nel futuro, però oggi tutto il resto, mi dispiace, non conta.
Nei prossimi 10-15 giorni, se qualcuno mi vorrà incontrare, sarò disponibile, ma non c'è una squadra o non c'è un posto, sì, la Premier League, quello sì, che mi stimola, ma non so se ci sarà la possibilità.
Gente che va, gente che viene, dunque Giovanni Capuano, Napoli l'abbiamo messo a posto, adesso bisogna metterne a posto delle altre.
Sì, adesso bisogna, beh, insomma, per la Juventus credo si debba aspettare poco, sì. Nel senso che questa sarà la settimana di Thiago Motta, a Bologna ci sono rimasti non benissimo, ci resterebbero anche peggio da quello che abbiamo capito se Thiago Motta dovesse essere seguito da Calafiori, però poi alla fine credo se ne faranno tutti una ragione. Sul Milan sarà quasi certamente la settimana di Fonseca. Però quello che abbiamo visto secondo me ieri sera a San Siro, saluto soprattutto a Stefano Pioli, una riflessione merita, perché noi abbiamo raccontato per mesi della ribellione del popolo milanista contro Stefano Pioli, abbiamo raccontato certamente un disagio che in parte colpiva anche San Siro e i tifosi veri in carne e ossa, non quelli virtuali, però abbiamo anche raccontato un clima che evidentemente reale fino in fondo non era, perché altrimenti non si spiega l'emozione con cui ieri sera Stefano Pioli è stato salutato.
Sì, ma questo lo trovo corretto, cioè la serata di ieri io la trovo assolutamente corretta ed era quella che si auspicava, no? perché è stata la giusta cornice di quello che Pioli ha fatto. Poi c'era voglia di cambiare, per fondamentalmente per noia, no, non mi viene un'altra parola, e si va a cercare un allenatore come Fonseca, questo oggetto del dibattito, che se andiamo per categorie, come piace fare ad Allegri, discorso che io condivido, non ha uno standing molto diverso e non ha neanche vinto uno scudetto.
No, ma io arrivo a dirti che l'allenatore ideale del Milan della prossima stagione sarebbe stato ancora Pioli.
Esatto,
poi è chiaro che si è creata una situazione tale ad aprile, per cui soprattutto dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano della Roma era diventato tutto molto difficile, e quindi insomma è fisiologico che dopo 4 anni e mezzo si chiuda un capitolo e si apra il capitolo successivo. Però ieri sera la riflessione che mi è venuta da fare è stata proprio questa, anche perché è una riflessione che in un certo senso si allunga verso il futuro, cioè questa sarà quasi certamente la settimana di Fonseca. Abbiamo capito che i tifosi del Milan contenti di Fonseca non sono, ieri ci sono stati fischi e nemmeno troppo isolati tutte le volte che venivano inquadrati dirigenti, a partire da Furlani e Scaroni. Mi sembra che anche Ibrahimovic non sia stato accolto come un messia da San Siro, poi magari lo chiederemo a qualcuno che a San Siro c'era, e tutto questo ci racconta di come dovremo cercare di avere dei punti sicuri per valutare i prossimi mesi e le prossime settimane al Milan.
Queste considerazioni le giro a Pierluigi Pardo, mentre lo saluto e dico che 0-0 sia Atalanta-Torino che la partita che le Napoli-Lecce.
Ciao ragazzi, sì, ma guarda, io devo essere, a me è piaciuta molto ieri, devo dirti la verità, mi ha veramente emozionato il saluto di San Siro, e mi è sembrato veramente degno di una grande società e di un grande rispetto del tempo che passa, delle vittorie, delle sconfitte, delle esperienze vissute insieme. Ho mandato anche un messaggio a Laura Bandinelli, perché veramente mi è piaciuto che lavora nell'ufficio stampa del Milan, perché mi è piaciuto, perché, cioè, tu puoi decidere tranquillamente di mandare via il tuo allenatore, di pensare che un ciclo sia finito, e probabilmente stai facendo anche la scelta giusta, quello che penso per quanto riguarda Pioli e che penso anche per quanto riguarda Allegri. Però c'è un modo di congedarsi che è un modo rispettoso, che è un modo celebrativo, e quella cosa lì non è che è utile soltanto per Pioli o per Kier o per Giroud, ma è una cosa che secondo me accresce l'identità, l'appartenenza, uso una parola alta e forte, forse esagerata, anche la cultura sportiva, perché tu puoi perdere 6 derby, perché questo è quello che è successo, puoi decidere che Pioli non è più il tuo allenatore, ma puoi comunque riconoscere la qualità della persona e anche la qualità del lavoro che ha fatto in questi anni, scudetto compreso. Un pensierino l'ho fatto per quanto riguarda la Juve e Allegri, lo dico sinceramente, al netto delle responsabilità di Allegri, quel post partita completamente sbagliato, che l'ho detto mille volte, lo ribadisco, se no. Però è un peccato, secondo me, che invece lì un allenatore che è stato 8 anni, che ha vinto 12 trofei, cioè, Allegri ieri l'hanno ricordato i tifosi della Juve che erano allo stadio, mentre sui social probabilmente di Allegri out, adesso non c'è più bisogno di fare l'hashtag, però insomma, ecco, io credo che esista questo, che sia un valore, e ieri secondo me il Milan ha costruito una pagina di sport vera, bella e sentita e meritata.
Ma certo, ma poi, che è normale, se fosse stata diversa
che
sarebbe stata ingiusta.
Che la storia di Pioli fosse finita non c'è dubbio, come anche fosse stato dirigente della Juve avrei cambiato Allegri, fosse stato dirigente del Milan avrei cambiato Pioli, questo è indiscutibile, ma... però
rimane da domandarsi perché io, Pier, io condivido quanto dice Giovanni, cioè paradossalmente l'allenatore è migliore, visto che non prendi Klopp, non prendi Conte o non prendi, che ne so, Guardiola, cioè cambi Pioli prendendo Fonseca perché? Cioè, questo mi sfugge.
Ma cambi Pioli perché probabilmente ti sei reso conto che un certo tipo di percorso costruito insieme negli anni è finito. Cioè, questo è secondo me il punto di partenza. Poi torniamo alla famosa metafora del microonde, qui servono allenatori che accendano l'opinione pubblica, e di allenatori che accendono l'opinione pubblica ce ne sono pochissimi. Conte, se veramente andrà a Napoli, chiaramente incendierà in senso positivo l'opinione pubblica. Thiago Motta ovviamente è un prospetto interessantissimo. A me piacerebbe vedere De Zerbi, perché lo stimo e penso che possa far bene, sono curioso di vedere quello che riuscirà a fare, e sicuramente Fonseca è un nome buono, ma non è un nome di quelli che non vuol dire che andrà male, cioè, perché sennò capisci, allora quando Berlusconi prese Sacchi fece la follia?
A me ha colpito molto ieri la freddezza di San Siro verso i dirigenti del Milan e verso anche, io insomma, da quello che ho percepito, anche nei confronti non solo dei dirigenti Furlani, Scaroni, insomma quelli che in questo momento rappresentano il volto di una proprietà che non ha voluto fare il salto, Conte, investire, dare certezze e tutto il resto, ma in parte anche nei confronti di Ibrahimovic. E allora io mi chiedo se questo è lo stato attuale dei rapporti tra, chiamiamolo, il popolo milanista, però quello in carne e ossa, quello che va allo stadio, non quello dei social, e la sua dirigenza, che forza avrà quella dirigenza nelle prime settimane, nei primi mesi, che fatalmente non saranno facili, che forza avrà di proteggere e di riuscire a mettere uno scudo su un allenatore che non è gradito dalla piazza per mille ragioni, magari sbagliate, ma questo è lo stato dell'arte.
che abbia una strada, che la strada sia in salita, non c'è dubbio. Che su Ibra secondo me c'è da fare un ragionamento, cioè Ibra tra virgolette paga il suo essere Ibra, cioè essere negli occhi di tanti e soprattutto dei tifosi del Milan un supereroe. C'era un momento in cui
negli occhi suoi,
ricordate la visita di Ibra, la visita di Ibra dopo la sconfitta nel derby, prima della partita Champions League, cioè, c'era una narrazione veramente di un eroe taumaturgico che veniva, parlava con i giocatori, non so, come, come gli spinaci per braccio di ferro, avrebbe cambiato le sorti. Questa cosa chiaramente non è possibile. In più c'è un po' chiaramente di diciamo di incertezza sulle responsabilità, sulle deleghe e sulle decisioni che realmente Ibra può prendere. Poi se vuoi c'è anche un po', non voglio dire di timidezza, perché parlare di timidezza nel caso di Ibra è già un ossimoro, però sicuramente lui non ha negli ultimi mesi aggredito anche in termini di comunicazione.
Questo è, non è un dettaglio, perché sono tutti lì ad aspettare se Ibra dice qualcosa, la gente milanista può anche, cioè certamente gli Israele può cambiare umore. C'è Roberto Amico.
La narrazione su Ibrahimovic non l'ha inventata chissà chi, qualche cantore, qualche innamorato. La narrazione su Ibrahimovic l'ha costruita Ibrahimovic, comprese questi ultimi mesi, i mesi in cui è stato fuori dal Milan dopo il ritiro e prima di rientrare o diciamo mettersi a fianco del Milan, e quindi in un certo senso la freddezza di ieri a me ha molto colpito, perché questa cosa fino a un mese fa era accettata in maniera quasi fideistica da gran parte dei tifosi del Milan. Mi pare che l'exit poll ieri dei 75.000 che erano a San Siro sia stato profondamente diverso.
Sì, no, assolutamente. C'è Roberto da Milano che è un ascoltatore, non so se voglio parlare di Milano o di altro. Buongiorno.
Buongiorno, saluto Carlo Genta, Giovanni Guadagnari e Gianluigi Pazzo. Niente, appunto, stavo seguendo con attenzione il vostro discorso, condivido. Sì. Nel senso, anch'io ho sentito l'intervista di alla fine della partita e mi sono io commosso per Pioli, perché ha passato un'agonia quest'anno perché si sapeva che andasse via, no? Mi ha commosso, non dico che mi sono messo a piangere, però io faccio parte di tutti questi tifosi che non condivido con questo arrivo di Fonseca, come dicevate voi. E mi ha arrivato anche la parola a Pardo. Io andrei su De Zerbi perché conosce il mondo Milan, perché era nel settore giovanile tanti anni fa.
No, ma al di là di quello.
No,
Zerbi accende la fantasia in modo diverso.
Lo vorrei vedere perché mi piace, perché credo sia arrivato il momento per lui per fare un salto e per misurarsi con una realtà, con tutto il rispetto per il Brighton, dove comunque ha fatto cose importanti.
Certo.
Quindi io glielo auguro di cuore e sono curioso di vederlo. Se fosse in Italia sarei doppiamente felice, perché lo potremmo ovviamente seguire da vicino. Poi se fosse il Chelsea o il Barcellona sono contento per lui. Però voglio dirti, in generale è un nome che mi piace, c'è un allenatore che secondo me ha mostrato dei segni interessanti per il grandissimo calcio. Però detto questo, poi ci sono i dirigenti che prendono delle decisioni, cioè non si possono eleggere gli allenatori.
Li
scelgono.
Però capisci che se è stato bruciato dalla piazza Lopetegui, non mi sembra che Fonseca abbia un profilo profondamente diverso da quello di Lopetegui. Cioè, siamo lì, no, Gio?
Carlo, poi aggiungo, prima è stato citato Sacchi con Berlusconi, credo l'abbia detto Pierre, e tutti giustamente ricordano Berlusconi con Sacchi, ricordano Berlusconi con Capello, per chi ha una certa età sa che cosa ha significato l'arrivo, lo sbarco di Capello sulla panchina del Milan, col percorso professionale da dirigente all'interno della polisportiva che aveva fatto e che Berlusconi gli aveva fatto fare, anche quello è stato qualcosa di innovativo e da un certo punto di vista allora si pensava all'inizio azzardato, poi dopo si è scoperto una scelta vincente, però queste sono scelte che noi giustamente ricordiamo, ma sono scelte arrivate in momenti storici in cui a fianco alla scelta azzardata e coraggiosa c'erano dei mercati in cui il Milan prendeva semplicemente il meglio che poteva. Ora, oggi non è più così, e anche Silvio Berlusconi, quando provò delle scelte azzardate in momenti storici differenti nell'ultima parte del suo trentennio, ragazzi, noi non possiamo ricordarci con lo stesso modo con cui ci ricordiamo di Sacchi e Capello, ad esempio di Brocchi, ad esempio di Seedorf, ad esempio di Pippo Inzaghi, perché poi se no secondo me non si rende un buon servizio.
Gio, ma la differenza la fanno molto i social, però sinceramente, cioè io questo lo, mi permetto di dire, questo vale tanto, cioè la differenza la fanno anche molti social, cioè,
sì, ma ieri i fischi non erano dei social a San Siro, ieri i fischi per i dirigenti, la freddezza, anche questo che mi ha sorpreso, la freddezza per Ibrahimovic, i fischi per Furlani, per Scaroni, appena venivano, erano persone che erano, avevano preso la macchina, il treno, l'aereo, la metropolitana,
hanno
passato la serata a San Siro, insomma sono quelli che ritroverai
però
a fine agosto.
La frustrazione del Milan l'abbiamo raccontata mille volte in questa stagione, è una frustrazione che nasce dal fatto che il Milan è arrivato secondo, ma al primo posto è arrivata l'Inter, con tutta la narrazione del sorpasso, gli scudetti, l'Inter stellare, eccetera. Quindi voglio dire, questo è secondo me l'elemento fondamentale. Dopo lo scudetto della Lazio, a Roma ci fu una partita d'addio che finì malissimo perché i tifosi della Roma erano arrabbiatissimi, poi un anno dopo hanno festeggiato loro, cioè voglio dirti, questo fa parte secondo me del nervosismo che appunto si lega al fatto che la tua rivale ha vinto e tu in questo momento non hai le idee molto chiare, o perlomeno dai la sensazione di non avere le idee molto chiare.
Certo, ma è così.
Sul discorso invece dell'appeal degli allenatori, secondo me questo è un meccanismo ormai legato molto alla loro popolarità, cioè quindi Conte, che chi non prende Conte è un pirla, chi non prende Klopp è un pirla, te la sto riducendo, o Thiago Motta dopo la stagione meravigliosa che ha fatto. Fonseca è un buon allenatore,
ti dà l'idea di dove vuoi arrivare, Piano, ti dà l'idea di quale dimensione,
non è detto, di quale,
beh però così ti dà cioè se prendi già De Zerbi è un'altra cosa, voglio dire,
ma no, scusami, non è un'altra cosa, è che De Zerbi ha una narrazione italiana che lo rende molto più glam rispetto a Fonseca. L'allenatore ha fatto bene in questi anni, ha fatto bene anche alla Roma, cioè io non sono d'accordo, ti ripeto, io De Zerbi vorrei vederlo, mi piace, vorrei vederlo in Italia, vorrei vederlo in un grande club, perché secondo me è un allenatore che è arrivato a un punto che ha mostrato dei segni forti, belli, e quindi sono veramente curioso di vederlo e lo guardo con simpatia, con affetto, e spero che trovi una grande panchina. Ma è anche perché c'è una narrazione di De Zerbi nel nostro paese che è una narrazione di un certo tipo, no? Quindi voglio dire, sono d'accordo, ti ripeto, mi piacerebbe vederlo, non è che Fonseca sia un pirla, neanche Lopetegui è un pirla,
posso aggiungere un po' di pepe?
Poi ci fermiamo, sì.
Scusate, è proprio una cosa di adesso, 3 minuti fa su X, immagino anche su altri social, ma diciamo io ho aperto in questo momento X, Zlatan Ibrahimovic ha postato una sua foto seduto sulla panchina di San Siro, con lo sguardo assorto, e sopra c'è scritto 4-3-3-3, 4-3-3,
che vuol dire che il Milan deve giocare così e non con i tre.
Io non lo so che cosa voglia dire, però posso permettermi, se deve dire qualcosa sarebbe anche ora che lo dicesse utilizzando i canali normali per cui un dirigente si esprime, per dire qualsiasi cosa, io non sto a giudicare.
È così.
La narrazione di Ibrahimovic non l'hanno costruita gli altri, ma l'ha costruita Ibrahimovic.
Certamente. Allora, 0-0 a Bergamo, così come a Napoli, tra Atalanta, Torino e Napoli e Lecce, ci fermiamo, poi c'è Zampini, no? Zampini, sì.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Si parla della Juventus, le devo chiedere se ci può confermare.
Io adesso voglio riposarmi, non so ancora se prendere il biglietto di aereo per il mio volo, prendere la mia moto e andare in moto fino a Barcellona, poi mi fermo, vedo il mio papà, vedo il mio fratello, gli voglio dare un abbraccio, riprendo strada e andrò fino a Cascais a vedere la mia famiglia, perché è il momento di abbracciarli e stare insieme e prendere la miglior decisione possibile.
Io potendo voto per la moto, dato che ne sono un appassionato, ma vada come vuole, andrà comunque, poi prenderà la moto o l'aereo e tornerà a Torino. Massimo Zampini, buongiorno.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Ciao, li stiamo mettendo a posto tutti oggi, eh? Abbiamo messo a posto Fonseca, abbiamo messo a posto Conte, adesso mettiamo a posto Motta. Tutti d'accordo, Massimo?
Beh sì, cioè io credo che non ci siano dubbi che arriverà, e a oggi
Quello che possiamo dire solo oggi è che la scelta mi pare sensata, cioè nel senso, tu vai a prendere un allenatore emergente che però non ha fatto solo una grande stagione, che può essere un rischio, è in crescita da un po', quest'anno ha giocato quasi ai massimi livelli, ovviamente senza la pressione che ci sarà a Torino. Il dubbio chiaramente rimane quello, ma quello rimane per chiunque, c'era per Lippi, c'era per Conte, c'era per chiunque la prima esperienza in una grandissima squadra da allenatore. Però lui le grandi squadre le ha conosciute da giocatore, è uno destinato secondo me a fare una grande carriera, dobbiamo solo sperare che sia già pronto e che la società sappia dargli l'aiuto a quei livelli. Però sai, a me piace l'idea per un motivo, che non mi sembra di quei tecnici emergenti un po' estremisti tra virgolette, sì, filosofi innamorati, sì, solo di un tipo di calcio. Mi sembra uno che pensa a non prendere gol, che studia, moderno, ma non non mi pare elastico, ecco, se lo
sì, l'impressione è quella, così come l'impressione che Scamacca sia un gran giocatore, che ha appena portato in vantaggio l'Atalanta con l'ennesimo gol da centravanti vero su palla filtrante di Lookman, spalle alla porta, si è girato e l'ha sparata all'incrocio, e sì, quindi questa è Scamacca, Atalanta in vantaggio. No, sulla considerazione di Massimo Zampini, Giovanni?
No, io insomma stavo approfondendo un attimo il tema 4-3-3 di Ibrahimovic, che mi sta intrigando parecchio.
Su Thiago posso dire una cosa
che si riallaccia anche a quello che dicevamo prima su Pioli e su Fonseca, se sarà Fonseca. La Juventus, ovviamente intesa come dirigenza, come club, avrà molta più forza nei primi mesi di difendere Thiago Motta, però dovrà farlo, perché in ogni caso il modo diverso, ma comunque il modo con cui Allegri e Pioli sono andati via alla fine di questa stagione, allunga un'ombra anche sui prossimi mesi della stagione che inizierà nel cuore dell'estate, e questo varrà anche per la Juventus e varrà anche per Thiago Motta, perché poi il nodo di tutto nella Juventus sarà dover spiegare ai tifosi che la Juventus non avrà una squadra da scudetto, quasi certamente sarà l'inizio di un progetto di cui questo è stato l'anno zero e il prossimo sarà l'anno uno, e su questo bisognerà misurare le cose, e poi a un certo punto ovviamente entrerà il paragone con Allegri.
Pier?
No, Thiago Motta è un'ottima scelta, secondo me è sensata, mi piace l'aggettivo, perché chiaramente non abbiamo la palla di vetro né io né Massimo Zampini né nessuno di noi, però è una scelta che ci sta, condivido in pieno. Chi ha visto il Bologna, chi non ha guardato solo gli highlights ma ha guardato le partite, sa che il Bologna è esattamente quello che diceva Massimo Zampini, cioè una squadra che ha fatto una stagione meravigliosa, ma non è una squadra, diciamo, estremistica dal punto di vista dell'approccio. Una squadra che molto che secondo me ha come qualità straordinaria quella di alternare momenti in cui ti fa una capoccia con un pallone a dei momenti in cui invece riesce anche a addormentare le partite, a subire pochissimi gol, quindi questo a parte i 20 minuti finali contro la Juve, ma insomma in generale questa capacità Thiago l'ha saputa trasferire alla squadra. Il profilo è un profilo assolutamente internazionale, il physique du rôle, per dirla alla Galliani, è assolutamente perfetto, quindi secondo me è una scelta che ci sta molto. Quanto al budget, vedremo. Insomma, quest'anno la Juve aveva una possibilità, onestamente, a gennaio ha preso Alcaraz e Diallo in un momento in cui era oggettivamente in corsa per lo scudetto, magari ci poteva provare anche quest'anno, poi non avrebbe vinto sicuramente. Che farà delle cose, questo è indiscutibile, però ripeto, secondo me la scelta è giusta. Io sono convinto che la Juve abbia fatto bene a cambiare Allegri, sono convinto che il Milan abbia fatto bene a cambiare Pioli, perché arriva un momento in cui le cose finiscono. Ripeto, quello che ho scritto anche a Zampini ieri, ci siamo messaggiati, quello che un po' mi è dispiaciuto è vedere comunque un allenatore che ha portato 12 trofei e che anche quest'anno alla fine ha battuto meritatamente nella finale di Coppa Italia una squadra che in questo momento è ingiocabile, e lo dimostra anche quello anche che hai appena adesso dato come notizia, esatto, e che sia finita così, perché secondo me, al netto del fatto che bisognava cambiare, che è giusto cambiare Allegri, però si poteva arrivare secondo me a una
in un modo diverso,
un po' diverso. Io anche colpa di Allegri, per carità, è colpa di Allegri, non sto ridimensionando,
però guarda Pier, io penso che si possa sintetizzare così. Pier, è colpa di Allegri, punto, perché il post partita della finale di Coppa Italia non ha giustificazioni e quindi alla fine se si rompe la bottiglia si raccolgono i vetri per terra. Però ad esempio credo che la Juventus avrebbe potuto scrivere un comunicato differente. Non è vero che la Juventus lascia Allegri arrivato in finale di Coppa Italia, è stata uno sgambo, ad esempio non riconoscere che Allegri ha vinto la Coppa Italia, e tutto andrà bene se lo sbarco di Thiago Motta sul mondo Juve andrà bene, ma se verrà fuori qualche criticità e non è così impensabile per mille ragioni, la prima delle quali comunque Thiago Motta deve dimostrare di saper allenare in una realtà diversa da una realtà provinciale, dovrà essere molto brava a proteggerlo, perché fatalmente altrimenti arriverà come onda di ritorno l'onda lunga di quella che è stata questa stagione. Io non è che lo voglio augurare,
però
una constatazione.
Però può essere...
Un anno fa dicevo la Juve non sarà mai da scudetto, nella stagione che chiudiamo oggi e che abbiamo vissuto, e ho preso tante pernacchie. Ti dico che l'anno prossimo la Juventus non sarà da scudetto, ma questa cosa andrà spiegata molto bene.
Esatto, e il punto è se i tifosi lo possono accettare. Su tutti questi temi, dal trattamento di Allegri a questo discorso che è il punto un dolens, chiude Massimo Zampini, chi meglio di lui?
Ma cosa faranno i tifosi? Non lo so, sinceramente. Secondo me i tifosi, lo sapete come la penso io, i tifosi della Juve si sono divisi in questa sciocca guerra fratricida che non è un semplice scambio legittimo di opinioni, critiche, delusione, entusiasmo, e sciocco soprattutto perché è nato negli anni che non vivremo mai più, dei 7, 8, 9 scudetti di fili, e c'era già la guerra fratricida lì. È stato semmai più normale magari in questi anni, anche se tutti sappiamo che sono stati anni, diciamo, molto complicati da vari punti di vista, e quindi io non so, molto probabilmente l'anno prossimo toccherà agli uni rinfacciare agli altri che tra le fazioni che Allegri almeno aveva vinto un trofeo, che magari comunque aveva fatto un girone d'andata eccezionale, mentre poi gli altri diranno che il girone di ritorno l'anno prossimo di Motta sarà migliore. A me queste battaglie, lo sapete, a tifoso juventino interessano poco. Io la penso come Giovanni, secondo me era una Juve da migliorare anche quest'anno, è una Juve da migliorare, la società deve essere più forte, più decisionista, senza timori alcuni, né di reazioni di Allegri, di Motta, no? Decide la società, che è la cosa più importante. Motta deve dimostrare semplicemente di saper fare quello che sta dimostrando di saper fare, cioè essere un bravissimo allenatore con idee moderne ma non estreme. La rosa va migliorata, cioè, come al solito io non lo limito al discorso Allegri-Motta, mi sembra che siano tantissime le componenti, e quindi la mia valutazione sarà globale come è stata globale quest'anno.
Ma la Juventus può partire con l'obiettivo quarto posto, Massimo?
No, l'obiettivo secondo me non è mai il quarto posto, cioè anche questo è un po' un equivoco. Quando si chiede a qualcuno qual è l'obiettivo, uno dice sappiamo che lo scudetto è difficile, quindi intanto dobbiamo tenerci nelle primissime posizioni. Vale. Secondo me l'obiettivo della Juve, se lo vogliamo sapere, dopo 4 anni è lottare per lo scudetto, e lottare per lo scudetto non vuol dire farlo fino al 20 gennaio, perché non è lottare per lo scudetto quello, appunto. Vuol dire arrivare avanti, che se l'altra fa 98 punti lo perdi, ma se l'altra ne fa 87, 86, 85 devi arrivarci. La Juve anche questa anno ne fa 71 e non è possibile, sono pochi.
Quindi troviamo una quadra.
Se fosse una cronometro, no, ma questo mi interessa, lo registriamo, perché poi ne parleremo a lungo. Se fosse una cronometro, per Massimo Zampini significa che per lui l'asticella, come si fa prima delle elezioni, no? Dove si perde, dove si vince, è posizionata, diciamo, tra gli 80 e gli 85 punti. Poi se uno arriva ne fa di più, bravo lui.
Allora io posso dirti questo, Giovanni, dico una cosa,
sei deluso.
Dico una cosa al volo, è molto difficile dirlo perché non sappiamo oggi la squadra che ci sarà, magari ci aggiorniamo tra 2 mesi. Io dico che da Pirlo, che è 4 anni fa ormai praticamente, da Pirlo non abbiamo mai toccato gli 80 punti, cioè Pirlo ne ha fatti 78, l'anno prima abbiamo vinto un poco più di 80, cioè io non pretendo di farne, ripeto, 90, ma forse anche 85, però pian piano dobbiamo essere molto più vicini a quella fascia là, perché al quinto anno 4 senza lottare per lo scudetto, e insomma se c'è ambizione pian piano devi tornare a quella fascia, poi ripeto, puoi arrivare terzo, secondo.
Questo lo devi spiegare ai tifosi. Grazie ragazzi,
grazie a voi.
Ciao Piero, ci sentiamo domani. Grazie Massimo Zampini.
Sì, sai che è tardissimo.
Sì, 35.
Volevo dire al volo che dipende molto anche dalle contingenze. Cioè Pirlo ha fatto 78 punti e ha fatto una buona stagione ed è un allenatore interessante, ma si è qualificato alla Champions League all'ultimo minuto perché il Napoli si è suicidato in casa arrivando quarto. La Juve quest'anno ha fatto una caduta
terrificante, indifendibile, a tratti sconcertante, ma non c'è stato un giorno in cui si è pensato che potesse non andare in Champions League. Questo va detto, perché ogni stagione è diversa dalle altre. Noi negli ultimi due anni abbiamo avuto due squadre che hanno dominato il campionato. L'anno scorso la Juve in Champions ci sarebbe andata se non ci fosse stata la penalizzazione, e secondo me comunque la gestione di tutto quel casino dal punto di vista tecnico non è andata affatto male, e non era facile secondo me gestire, non era facile, guarda, mi viene questo accento così, gestire quella situazione lì. Quest'anno ha fatto una prima parte di stagione clamorosa e una seconda metà inguardabile, disastrosa. Come è stato inguardabile il percorso in Champions l'anno scorso, alti e bassi, però
assolutamente,
ecco,
assolutamente.
Come sempre un po' di equilibrio.
Ciao Piero, domani
sono Girone Udinese, ragazzi, stiamo andando qua, sono con il collega Gentile, da Zone Sky,
grande Pax televisiva.
Se c'è traffico la partita la vedete su terzo canale, perché...
vai in onda senza commento. Allora, ci vediamo un istante, Atalanta 1 Torino 0, il Napoli credo sia ancora sullo 0-0 con Lecce, sto guardando Atalanta Torino, vi dico la verità, comunque vi aggiorno subito dopo questa pausa.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Se sono qua vuol dire che comunque mi sento pronto di essere competitivo, ecco. L'Anca sta bene, quindi non ho più preoccupazioni dell'Anca, che per ora è la cosa più importante.
Paolino Bertolucci, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Beh, la notizia mi sembra questa, cioè che l'Anca non è più un problema, e questo che poi sia competitivo o non sia competitivo, sia giù di allenamento, non sia, possa competere per vittoria di Parigi, secondo me passa un po' in secondo piano.
Anche in terzo, perché d'altronde la salute è la prima cosa per tutti, figuriamoci per un atleta, insomma l'Anca è poi una brutta bestia, quindi la cosa importante era quella. Adesso piano piano tornerà su, certo non potrà essere subito al 100% perché è stato fermo due settimane, però come dire, il tabellone non è così complesso, se passa la prima settimana poi ci potremmo anche divertire.
Sì, fa come i ciclisti che si allenano, cioè che prendono la condizione man mano che corrono il Giro d'Italia, che è appena finito, però.
Sì, appunto, non come il Giro d'Italia, insomma.
No, vabbè, il Giro d'Italia è un'altra storia. Ci auguriamo che Sinner si vesta da
È finito la seconda tappa.
Vabbè, no, ma sai, sono quelli che cominciano giù di condizione e poi la recuperano. Però vero, possiamo riderci sopra, Capo Hans, perché non sta bene. Eravamo tutti fottutamente preoccupati del contrario.
Sì, abbastanza, no, ma poi insomma mi pare che questo Parigi non abbia Pogacar, almeno così all'apparenza, perché anche gli altri hanno qualcosina da chiarire, penso ad Alcaraz, penso a Djokovic, penso in generale anche quelli che poi sono un po' meno costanti ad altissimo livello, quindi vediamo un po', si comincia domani con Sinner e bisogna assaporarselo un pezzo per volta, credo che questo sia, non so neanche quanto io eventualmente sarà un momento storico se dovesse arrivare il giorno in cui Sinner a Parigi per merito diretto o indiretto si prende il numero uno al mondo, non so neanche oggi che tipo di priorità sia dentro un ragionamento, Paolo, quello dell'inseguimento al primo posto nel ranking mondiale.
Ma è una conseguenza dei risultati, cioè lui non, come dire, lui non insegue, non vuole essere numero uno tra due giorni, tra una settimana, eccetera. E lui attraverso i risultati tanto sa che arriverà, l'abbiamo detto già un sacco di volte.
Certo.
E a sto punto siamo veramente a pochi passi dal traguardo, insomma.
Senti Paolo, posso chiudere con te col momento tristezza? Mi fanno tristezza due cose. Berrettini, che ha detto vabbè, anche qua non ce la faccio. In fondo anche Nadal, che sta facendo i sold out per gli allenamenti eccetera, che poi ha detto ma probabilmente sarà il mio ultimo Roland Garros, io non vedo l'ora che Nadal dica signori, io sono qui, è finita la favola, basta.
Sai, cioè chi siamo noi per decidere quando è il momento di smettere a un fenomeno come Nadal?
No,
lo deciderà lui? No, dico, ma nel senso che La cosa secondo me importante, credimi, è che abbia pizzicato Zverev, che forse alla fin fine è quello più in forma di tutti, perché esce a testa alta di fronte a un grande campione. Io vederlo 6-1 al quarto contro un Carneade, ti assicuro che la cosa mi avrebbe veramente ucciso al secondo, terzo turno. A cosa gli serve lui? Niente. Sì. Quindi una prova, perde con Zverev, bene, tributo giustamente, tutti in piedi mezz'ora, e poi dopo decidere a lui cosa fare da grande, insomma.
No, questi personaggi, cioè un così grande campione, insomma, ne ho visti troppi tirarla troppo per le lunghe, mentre Lokman segna un altro gol per la
2-0,
neanche una notizia. No, semplicemente ne ho visti troppi di campioni tirarla un po' per le lunghe, questo
è vero.
È una cosa che così un po' mi incupisce. Grazie Paolino, per fortuna ci sei tu.
Sono perfettamente d'accordo, caro. Sì. Fate i bravi ragazzi.
Fai bravo tu, ti ascoltiamo. Ciao Paolo Bertolucci.
Ciao.
Giovanni, come la pensi di questa storia di Nadal?
No, sono assolutamente d'accordo. In fondo anche Federer si è ritirato quasi senza giocare. Evidentemente è molto complesso ed è molto difficile arrivare a questo passo. E però è chiaro che la partita contro Zverev del primo turno rischia di essere immediatamente la fine del Roland Garros di Nadal, e a quel punto sarà obbligatorio provare a mettere un punto, o almeno aspettarsi che lo faccia, poi chi siamo noi? Decide lui, è legittimo che sia così. Intanto possiamo dire che quasi all'intervallo, perché manca qualche secondo e poi sarà finito il primo tempo di Atalanta-Torino, abbiamo la certezza del mezzo verdetto che mancava. Mi sembra che l'Atalanta abbia pienamente la spina attaccata, anche se ha fatto festa praticamente fino a 5 minuti fa, e questo significa che aveva ragione Daniele De Rossi, è abbastanza impensabile che la Roma possa fare la Champions col suo sesto posto.
Sì, e questo proietta anche ombre sulla partita di stasera, ma l'Atalanta mi sembra che non gioca con furore, però mi sembra una condizione talmente mostruosa che non fa neanche apposta a vincere partite.
Sì, sta insomma, se si pensa che c'è in campo una squadra che non ha stimoli e che ha fatto festa, e l'altra che qualche stimolo, che è il Toro, dovrebbe averlo, uno si dimentica qual è il contesto, toglie l'audio, guarda il primo tempo di questa partita e si fa l'impressione che quella con lo stimolo sia quella che ha la maglia nerazzurra.
Non c'è dubbio che sta vincendo 2-0.
Invece non è così.
Ci fermiamo per il traffico e torniamo con Stagi, che ci commenta il finale del Giro d'Italia. Non ha vinto lui.
Siete tutti convocati anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Pier Augusto Stagi, buongiorno.
Ciao Carlo, raccontami, ben ritrovato.
A te, raccontami l'ultima volata.
L'ultima volata è stata condizionata fortemente da un guasto meccanico a Jonathan Milan. Ha rotto la catena e ha dovuto fare 6 km a 70 all'ora per rientrare, quindi è arrivato veramente con le gambe in croce e la lingua fuori. E purtroppo è andata così quando ti succedono questi contrattempi che fanno parte del gioco, ma ti tolgono poi fuori dal gioco, e Tim Merrie non ha rubato nulla, ha vinto, non dico facile, ma abbastanza.
Sì, tu e sai quanto io abbia rispetto profondo e grande ammirazione per i velocisti che vincono l'ultima tappa di un grande giro, anche se non la vincono, ma ci arrivano, come ha fatto Jonathan Milan, perché troppi ne ricordo che fanno metà giro e poi quando cominciano le montagne vanno a casa. Ma al di là di questo, è il momento di schierarsi, perché allora Giovanni, comincio tu a schierarti. C'è chi dice mi sono rotto le balle, tanto ha vinto Pogacar, si sapeva già dal minuto zero, ha dominato, ha asfaltato tutti, e c'è chi dice, come faccio io, che sono grato a Pogacar perché ha messo su uno spettacolo al Giro d'Italia che è stato molto più divertente rispetto a quello dell'anno scorso, con tutti i corridori ravvicinati e separati da un secondo dopo l'intero giro.
Sì, guarda, è stato più divertente dell'anno scorso, hai perfettamente ragione. E però io spero che il prossimo Giro d'Italia sia diverso da questo, perché oggettivamente 21 giorni fa con Piero Augusto eravamo qui a dire: speriamo che il Giro sopravviva almeno alla prima settimana insomma, per l'incertezza di provare a capire se esiste un'alternativa a Pogacar, e non è sopravvissuto alla seconda tappa, e io credo che gli sport si alimentano di grandi rivalità, o almeno di grandi presunte rivalità, e in questo Giro d'Italia non c'è stato veramente niente. Poi ci sono state belle storie, ci sono state le vittorie di Jonathan Milan, c'è stato Tiberi, quindi non è che non ci sono state cose da raccontare, e però il piatto, la portata principale di tutto il pranzo è come se non te l'avessero servita.
Sì, oppure te l'hanno servita, era talmente buona che al resto non hai fatto caso, no, Pier? Perché io ricordo l'Armstrong, faccio per dire, butto lì un nome, ma molti grandi corridori che venivano in Italia a fare la gamba per il Tour, che prendevano l'ingaggio e amen. Questo è nettamente il più forte corridore del mondo. Vingegaard non c'erano i grandi rivali, però ha messo su uno show che in alcuni casi ha lasciato a bocca aperta.
È chiaro che, con tutto il rispetto, diciamo che sposo la tua tesi, poi è chiaro, anche Giovanni, ognuno ha il suo gusto. Ed è altrettanto vero ed altrettanto auspicabile che sarebbe bello vedere anche un rivale, ma in questo momento di rivali veri e propri di Tadej Pogacar sono veramente un paio. Uno per le corse in linea, Matteo Van Der Poel, che però quando Taddeo si mette in testa una cosa e prepara una corsa come l'anno scorso al Giro delle Fiandre, non ce n'è per nessuno, neanche per Matteo Van Der Poel. E poi l'altro invece è Jonas Vingegaard, che ha qualcosina in più, non tanto, però è più scalatore, è un ottimo cronome ed è l'unico che tiene il passo di questo immenso interprete del ciclismo mondiale. Io me lo sono gustato. Io è come andare a vedere un bel concerto, no? Tu sai già che cosa ti aspetti dai Rolling Stones, cosa ti aspetti dai Pink Floyd. Tu vai a vedere qualcosa di sublime, e quindi io sono andato per 3 settimane a vedere un happening con 2 miei amici, e sai chi sono i miei 2 amici che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio. Li cito, anche perché uno è un amico di Radio 24, ma tutti e due, Cristiano Gatti e Angelo Costa. E me lo sono veramente goduto, e la cosa bella è che non ha poi, diciamo, messa la maglia rosa, vinte 3 tappe, si è seduto e ha fatto l'ultima settimana controllando. Ogni giorno si è inventato qualcosa. Anche quella di ieri a Bassano del Grappa non è stata una tappa normale, è stato qualcosa di più, è stato veramente uno show e un ringraziamento al ciclismo, dove addirittura lui si è messo a fare la carovana pubblicitaria, cioè distribuiva baci, abbracci e gadget. Io non l'ho mai visto, ragazzi, non ho mai visto. E di Giri d'Italia quest'anno sono ben 34 saltati 2 per Covid, quindi sarebbero 36.
Sarebbero 36, questo dice che sei molto vecchio. No, è stato un Pogacar Tour, a parte che il Tour avrà lo stesso problema, Giovanni, perché non è che c'era solo il Giro.
Sì, il Tour avrà quasi certamente lo stesso problema, no? Ma io sono d'accordo con voi, abbiamo visto degli assoli meravigliosi, però non mi dite che noi parliamo da anni del problema della Formula 1, dove ciclicamente, certo, ce n'è uno che vince il 99% delle gare, e questa cosa alla fine crea un problema, ed è evidente ed è intuitivo. Io, per carità, abbiamo visto delle cose bellissime fatte, degli assoli bellissimi fatti da Pogacar, ma noi quando approcciamo da osservatori medi, quindi non da intenditori sublimi come Pier Augusto, ma da osservatori medi, approcciamo a una competizione sportiva, lo dice la parola, ci aspettiamo prima di tutto la competizione.
E certo, come quando la Juventus di Stagi vinceva lo scudetto.
In questo giro non c'è stato.
No, come quando la Juventus di Stagi vinceva lo scudetto per 9 volte consecutive, uno dice sì, bene, bravi, però anche basta. Con Pogacar sarà un po' dura fargli capire che vabbè, basta. Piero Augusto, te saluti, grazie per averci fatto compagnia.
Io
te,
saluto Gatti, voi ragazzi, grazie Costa, di tutto.
Ma grazie a te, Veccio. Vabbè, siamo in chiusura, Giovanni, stasera. Siamo, ultimi
siamo
verdetti.
In chiusura,
Permettimi di sottolineare una cosa, non l'abbiamo fatto prima, era stata annunciata, ho visto adesso le immagini molto belle, la passerella che il Torino ha concesso all'Atalanta all'inizio della partita per celebrare l'Europa League, che è stata prima di tutto una vittoria dell'Atalanta, ma è stata anche una grande soddisfazione per il calcio italiano, sperando che mercoledì lo faccia anche la Fiorentina.
Assolutamente, e io continuo a conservare la speranza, ancorché flebile, di vederne 6 in Champions l'anno prossimo, ma l'Atalanta mi sa che non è d'accordo. Giovanni, ci sentiamo in settimana. Baci,
a domani.
E domenica prossima naturalmente con tutti i convocati weekend 17-19, perché insomma andiamo avanti per un bel po', anche con l'appuntamento domenicale, visto quello che ci aspetta dietro il prossimo angolo. Grazie a Gianmarco Ferronato e prima di lui a Paolo Corleoni in regia, Thomas Rolfi in redazione, e tutti i convocati domani alle 2.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!